Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci qui per il filo diretto, ma scusate, sono impegnato a scrivere su un foglio grande GR3, a mettermelo davanti, perché da due giorni consecutivi, alla conclusione della trasmissione, quando vi ricordo che c'è dopo questa trasmissione, c'è pagina 3, c'è tutta la città di Mar, ne parla, io regolarmente dico TG3 anziché GR3. Me lo segno qua su un foglio e spero di non dimenticarmene per la terza volta. E cominciamo come al solito con un sms sul quale sono assolutamente d'accordo, anzi sono appiattito sulla posizione di Franco Lovecchio, che scrive, cerco anche di interpretare il tono, il finanziamento pubblico ai partiti. I partiti sono la democrazia che si organizza e a costi sempre più elevati. Quello che manca è la trasparenza nell'afflusso e nella gestione delle risorse. Finché dura l'opacità e il distacco dei cittadini dai partiti aumenterà. Franco, sono assolutamente d'accordo, perché l'alternativa poi sono i finanziamenti privati, che spesso non sono tracciabili. Oppure, come succede negli Stati Uniti, dove appunto i finanziamenti sono privati, ma sono assolutamente trasparenti, però succede che poi, non so, i candidati come Jeb Bush ha già raccolto 150 milioni di dollari e Hillary Clinton ha raccolti 120. Mi domando perché debbano essere spesi così tanti soldi per le campagne elettorali. Cominciamo con il solito fatidico pronto della prima chiamata. Pronto?
Pronto, dottor Tramballi.
Buongiorno.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione. La mia domanda
brevemente
è questa.
Lei mi scusi?
Giuseppe da Pavia.
Solo una cosa vi chiediamo, il nome, poi se volete dire anche da dove è meglio, se poi volete dare anche indirizzo, numero di telefono, è un problema vostro, ma almeno il nome.
Sì,
grazie Giuseppe.
Io mi riferivo all'intervento del segretario generale dell'ONU,
sì,
che ho trovato abbastanza sorprendente e anche un pochino deludente, perché insomma...
Ma avrebbe sorpreso il contrario, devo dire.
Esatto, perché il segretario esclude e invita a non tentare soluzioni militari, quando in Siria si combatte, quindi probabilmente i risultati che si avranno in quel paese saranno frutto di soluzioni militari non attuate da noi ma dalle forze in campo in quel paese, cioè l'ISIS e le truppe di Assad. Attualmente si aggiungono anche i russi. A corollario di questa affermazione volevo introdurre poi un'altra affermazione un'affermazione del segretario, in cui nel suo discorso ad esempio non invita i paesi arabi, i cosiddetti paesi arabi, usando una terminologia anglosassone, oil, cioè i grandi produttori di risorse energetiche, no, di petrolio, e non fa nessun invito a questi paesi ad avere un atteggiamento, diciamo, più solidale nei confronti di queste persone, che tra l'altro sono anche affini da un punto di vista religioso e quindi culturalmente molto vicini a questi paesi. Ecco, mi sembra un tantino ipocrita questo intervento
Certo.
Tutto qui è con l'intervento.
È naturale. Certo, ha ragione. L'ipocrisia però non è solo delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono un prodotto nostro e anche noi siamo ipocriti. Adesso non voglio anzi spezzare una lancia a favore delle Nazioni Unite, che ritengo che nel loro atteggiamento siano profondamente inutili. Ban Ki-moon non è una grande personalità, forse Kofi Annan lo è stata, ma non è nemmeno poi colpa sua se appunto non ha i mezzi. Ricordo anche che riguarda sulla questione dei profughi in Giordania e in Libano, i primi a organizzare l'agenzia dei profughi delle Nazioni Unite è stato il primo a mobilitarsi, la prima organizzazione a mobilitarsi, ed è stato anche il primo a rimanere in prima linea. E poi devo dire che le Nazioni Unite sono totalmente incapaci, visto anche perfino su questa cosa, sulla la bandiera della Palestina sul viale davanti alle Nazioni Unite, bisogna litigare. Però in fondo, se le Nazioni Unite, io credo che forse sarebbe peggio, il mondo sarebbe peggiore se non ci fossero le Nazioni Unite, anche queste Nazioni Unite, nel senso che se fossero Nazioni Unite diverse diventerebbero il Grande Fratello, e quelli stessi che criticano l'incapacità, noi stessi, lei, io, che critichiamo l'incapacità delle Nazioni Unite di essere utile, di agire, poi in realtà criticheremo le Nazioni Unite, perché come del resto fanno già gli Stati Uniti, nonostante le Nazioni Unite non siano quel Grande Fratello, ma negli Stati Uniti c'è una forte ostilità perché la ritengono appunto un'organizzazione destinata a diventare il Grande Fratello. E poi non sempre è stata appunto inutile la Nazione Unita. Ricordo per esempio l'UNIFIL, i reparti dove ci sono un migliaio di uomini italiani, e il comando dell'UNIFIL, la forza multinazionale di pace al confine fra Israele e Libano, è comandata ora da un generale italiano, ma storicamente è stata governata in questi ultimi anni più da comandanti italiani che stranieri. Beh, se vogliamo è totalmente inutile rispetto alla crisi, alla crisi che sta succedendo adesso, ma anche alla ragione per cui era andata lì, cioè separare le forze israeliane e gli Hezbollah, perché il momento in cui gli uni o gli altri volessero agire, certo non è per i caschi blu dell'UNIFIL che si fermano. Tuttavia l'UNIFIL, mi ricordo che amava dire un comandante italiano dell'UNIFIL, l'UNIFIL comunque ha rappresentato una finestra di opportunità, ha mantenuto l'ordine, la garanzia in quel posto, offrendo ai politici, ai leaders israeliani, a Hezbollah o comunque di tutte le protagonisti di quella regione, di offrendo l'opportunità di dialogare se non lo volevano, e ovviamente non lo hanno voluto, non hanno nessuna intenzione, anzi la crisi si è peggiorata perché attorno è nata una grande crisi ancora peggiore di questa, appunto la guerra civile siriana. Però ecco, quindi le Nazioni Unite non sono del tutto così inutili alla fine, confortiamoci un pochettino, Giuseppe, di questo. Grazie, prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, dottor Tramballi. Sono Anna Maria e telefono da Lecce. Stamattina, ascoltando la radio, siccome ho l'abitudine di accenderla molto presto, dalle notizie dal mondo mi ha colpito quella che diceva appunto che l'Arabia Saudita era disposta immediatamente a mandare degli aiuti in Germania per la costruzione delle moschee. Le moschee purtroppo ormai tutta l'Europa è piena di moschee, anche qui nella mia piccola città di provincia a Lecce è prevista la costruzione di una moschea. Io mi chiedo perché questi paesi perché i paesi arabi confratelli della Siria, o perlomeno correligionari di stessa religione, si preoccupano prima di tutto di costruire le moschee in Europa o nei paesi dove loro trovano rifugio, e non si preoccupa per esempio di accoglierli direttamente nelle loro terre. Stiamo parlando di paesi molto ricchi, non solo dal punto di vista petrolifero, hanno bisogno, sono in grande sviluppo, grande ricchezza, sono dal punto di vista numerico popoli esigui, e potrebbero accogliere sicuramente più degnamente e molto meglio questi profughi. E loro non ho mai sentito parlare di accoglienza.
No, certo, ma è stata chiarissima.
E il motivo qual è? Per cui questi non rivolgono la loro attenzione.
È stata più che chiara, Anna Maria, grazie. Io potrei anche alzarmi e andarmi, perché gli ascoltatori di questa trasmissione sono troppo bravi, cioè la mia presenza è praticamente superflua. E mi permetto, Anna Maria mi offre l'opportunità di autocitarmi, perché noi giornalisti ci amiamo molto, cantanti, attori, giornalisti, apparteniamo alla stessa categoria di presuntuosi. Mi autocito, nel senso che domenica scorsa avevo fatto sul Sole 24 Ore in prima pagina proprio un commento anche su questo. È giusto che l'Arabia Saudita, cioè che ci si preoccupi di creare delle moschee, perché la gran parte degli immigrati sono musulmani, non diversamente dagli italiani, da alcune parti, da alcuni italiani e dai paesi dell'est, da alcuni paesi dell'est europeo, non ci deve importare, come ha ricordato anche Ban Ki-moon, non ci deve importare a quale fede appartengono, quindi è giusto che insieme agli aiuti economici e all'integrazione ci siano anche le moschee. Però appunto l'obiezione di Anna Maria è perfetta, cioè ma facessero quello che vogliono, visto che sono pieni di soldi, ma perché non c'è un campo profughi alle porte di Riyadh con lo spazio che c'è? Perché a Doha, in Qatar, spendono miliardi di soldi per creare collezioni d'arte magnifiche in tutti i mercati e del mondo, perché non spendono qualche soldo per fare un campo profughi con aria condizionata anche alle porte di Doha? Perché gli Emirati Arabi Uniti, oltre a comprarsi metà dell'Alitalia e fare spese a destra e a sinistra, investire legittimamente a destra e a sinistra, non spendono anche qualche soldino oltre che costruire grattacieli giganteschi, forse belli e secondo me no, ma sicuramente inutili, non spendono qualche soldino anche per persone che sono appunto correligionari, perché quelli che dovrebbero aiutare appunto non sono lapponi, ma sono arabi, musulmani e per di più anche sunniti, perché i profughi che siriani che scappano sono anche tutti sunniti, come appunto tutti i regni, gli emirati e i ricconi del Golfo. Detto questo però ci tengo sempre a fare una precisazione. Lei, Anna Maria, è appunto è troppo brava e intelligente per non averla fatta, ma sicuramente a qualcuno lo fa. E, naturalmente, c'è, del resto non è anche vero, cioè non è un'obiezione sbagliata, e cioè che noi abbiamo a Roma, per esempio, c'è la più grande moschea in Occidente, Roma capitale non solo d'Italia, ma capitale della cristianità, mentre invece in Arabia Saudita è vietato fare aprire chiese di qualsiasi altro credo che non sia l'Islam. Questa cosa, che io lo trovo appunto grave ed egoista, e dimostra la mediocrità e l'inadeguatezza e l'antichità, la medievalità del regime così straricco saudita, che se non fosse ricco sarebbe già crollato 100 volte, questo dimostra la nostra superiorità, mi fa piacere, cioè noi, diversamente dai sauditi, noi, la nostra cultura, l'Europa, le rivoluzioni che abbiamo fatto, la crescita civile e sociale, ci permette di essere così superiori da creare nelle nostre città e nella nostra capitale della cristianità, una grande moschea nella quale i nostri fratelli italiani musulmani, piuttosto che i nostri ospiti musulmani, possono liberamente al venerdì, l'Eid el-Fitr, a tutte le grandi feste, partecipare alle loro cerimonie religiose. Grazie Anna Maria, prossima telefonata, pronto?
Buongiorno Tramballi, ascoltatori e ascoltatrici, mi chiamo Giuseppe e chiamo dalla provincia di Venezia. Vorrei riallacciarmi alla penultima telefonata di ieri sul tragico evento di Priolo, quando sono morti due lavoratori, che poi è sfociato su considerazioni sui problemi che ancora abbiamo di scarsa occupazione in Italia, nonostante i primi segnali che misure diciamo di largo respiro cominciano oggettivamente a dare. Credo che vorrei sentire il suo parere su una proposta che vorrei dirle. Credo che l'entità della disoccupazione, soprattutto in campo giovanile o quasi giovanile, richieda qualcosa di molto più incisivo e forse determinante. L'idea sarebbe che tutti quelli che hanno un lavoro, un reddito abbastanza sicuro, rinunciassero a un 20% di questo reddito per fare spazio a chi oggi questo reddito non l'ha e continua a far fatica ad averlo.
È una proposta molto, molto bella, Giuseppe, ma è un po' come le Nazioni Unite di cui parlavamo prima, un wishful thinking, un pio desiderio, nel senso che non so se qualsiasi governo che proponesse una cosa di questo genere perderebbe la maggioranza parlamentare e perderebbe qualsiasi elezione, da quella dei consigli di zona fino a quella politica, compreso un'eventuale elezione presidenziale. Però sì, è giusto, questo ha a che vedere con la solidarietà di una nazione, del senso della nazione, del senso della collettività, dell'interesse nazionale. Ho citato cose per le quali noi non siamo noti nel mondo. Spesso, come ho detto anche ripeto quello che ho detto anche nella penultima telefonata di ieri, certamente questo è grave, noi dobbiamo pensare ai nostri figli, al futuro dei nostri figli, però dobbiamo anche tenere conto che è proprio la struttura del mercato del lavoro globale che sta cambiando, la cosiddetta globalizzazione, nella quale appunto i concorrenti dei nostri figli sono anche i ragazzi dei paesi in via di sviluppo che abbiamo citato prima. Ma poi mi permetto, ne approfitto, forse vado fuori tema Giuseppe, ma ne approfitto per dire una cosa appunto. Abbiamo molto criticato Monti, la Fornero in questi giorni, e sono assolutamente d'accordo rispetto alla freddezza, al gelo di Monti e della Fornero, che non hanno tenuto conto appunto del fatto che il loro era un incarico pubblico, quindi dovevano tenere, ricordare anche di fare qualche sorriso di tanto in tanto e di non usare troppe parole in inglese. Però non possiamo, quando critichiamo Monti e la Fornero con quelli che sono stati anche i danni che hanno lasciato alcune delle loro riforme, i danni se vogliamo sociali, non possiamo dimenticare cosa c'era prima. Cioè Monti e Fornero si sono trovati in un'emergenza da pompieri. Non dimentichiamo che i governi precedenti per anni e anni e anni hanno speso soldi che non erano nostri, non erano loro, non erano nostri, non erano delle nostre generazioni. I giovani oggi sono in difficoltà perché gli abbiamo già rubato un sacco di soldi, un sacco di prospettive. Cioè era troppo facile dire che i ristoranti erano pieni, che la gente, in realtà la crisi non c'era, il suo ministro delle finanze di Berlusconi che aveva una fantasia nella finanza creativa, ignorando la realtà che tutta Europa, tutto il mondo ci diceva, ma poi dicevano che Berlusconi era stimato e apprezzato nel mondo. Cioè i danni che hanno fatto queste persone, cioè siamo loro, noi che abbiamo consumato, abbiamo diffuso pensioni, gente, cioè siamo noi che siamo andati a, non io personalmente, ma noi in generale, parlo di generazioni, la mia e quelle precedenti, che siamo andati in pensione a 53 anni con le pensioni complete. È per questo che adesso i giovani non hanno i soldi. Siamo noi che abbiamo preteso un welfare di lusso nonostante non producessimo abbastanza. Siamo noi che abbiamo creato questi tagli alla spesa pubblica. Certo, i politici hanno le loro responsabilità, avete visto, si ritagliano le loro pensioni, ma sostanzialmente siamo anche noi corresponsabili. Non voglio naturalmente delegittimare le gravi responsabilità della classe politica, ma pensiamo sempre, prima di criticare gli altri, pensiamo anche noi, quali sono stati i nostri vantaggi negli anni, nel quasi ventennio berlusconiano che abbiamo avuto. Tutti ci abbiamo guadagnato, non solo Berlusconi. E dobbiamo anche ridimenticare, quando ci tagliano il welfare, che 2/3 della popolazione mondiale non ha alcun welfare. Detto questo, anch'io ci tengo a mantenere, a salvaguardare il mio welfare, visto che vado verso la vecchiaia. Ma non possiamo, a proposito di quel 20% di cui parlava lei Giuseppe, non possiamo non tenere conto che 2/3 della popolazione mondiale, come minimo 2/3, non ha alcun genere di welfare. Grazie Giuseppe, prossima telefonata. Pronto?
Buongiorno, e se mi consente, io volevo intervenire sulla posizione della...
Scusi, devo chiederle il nome.
Ah, scusi, buongiorno, sono Andrea da Trieste. Allora, io volevo intervenire, e spero che mi consenta dopo l'inciso che le farò, di intervenire sulla situazione siriana, l'intervento russo e l'informazione come lo propone.
Può fare quello che vuole, purché lo dica in maniera molto veloce.
Allora, intanto le volevo dire che alla domanda della signora di prima sulle moschee, la signora ha fatto una domanda retorica e io mi sarei aspettato non una risposta retorica come lei ha fatto, oppure diciamo che la signora ha fatto una domanda e lei ha risposto con una domanda retorica, senza spiegare i motivi, e mentre invece sicuramente i motivi ci sono e lei li sa benissimo, perché i paesi del Golfo e Riyadh e l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi non hanno campi profughi, e perché sono delle, perché lei le sa, e io mi sarei aspettato non una risposta e soprattutto non l'inciso finale che affermasse che noi siamo superiori, perché a me fa sempre paura parlare di superiorità, sentirlo dire a Radio Rai 3 e durante la rassegna stampa del mattino mi fa ancora più paura, perché la superiorità è un concetto, è un balocco col quale ci si può baloccare, e ci si può baloccare a lungo, ognuno si può baloccare con la propria superiorità. Ecco, questo è il primo inciso.
Secondo,
volevo dire al paziente, visto che io sono di Trieste, il signore di Venezia che ha parlato qua, se mi tagliano il 20% di stipendi, io lavoro per una cooperativa sociale, sono un operatore sociosanitario, assisto anziani, per il notevole stipendio di 1.100 euro al mese.
Andrea, mi scusi,
se mi tolgono il 20%,
scusi Andrea, poiché mia mamma era di Fiume, quindi era della stessa zona, le tolgo la parola, perché nel senso che c'è il tempo stringe, poi
mi scusi
perché mi sembra sia giusto anche che ognuno, visto che è tanta gente, sono centinaia le telefonate, le sms, che, cioè non è che voglio essere cattivo con lei, è che sono tanti, quindi tenderei a, cioè si limiti a una domanda, a una valutazione, a una riflessione, non passiamo poi anche alla Siria, che sennò poi non c'è più tempo per gli altri. Poi della Siria ne abbiamo già parlato, magari potremmo parlarne ancora. Immagino Andrea che lei si riferisse al fatto che quei paesi hanno già hanno già cioè una grande parte della popolazione che non ha la cittadinanza, hanno già tantissimi immigrati, ma sono immigrati economici. Sono per esempio in Qatar, i qatarini sono circa 250.000 e sono quasi tutti cugini tra di loro, che sono moltissimi, sono della famiglia emirale, e tutti gli altri, l'altro milione, sono tutti emigranti, da operai a tecnici a professionisti specializzati. Così i sauditi, che hanno avviato una politica di saudizzazione, come si dice, di tutto, di tutte gli uffici, di tutti i lavori, di tutto il mondo dell'occupazione, abbassando notevolmente naturalmente la qualità, perché quello su cui i sauditi investono pochissimo o quasi nulla è sull'educazione. Anzi, da poco hanno cominciato a investire tantissimo sulla qualità dell'educazione, aprendo tante università, ma finanziando molto anche le scuole religiose e dando comunque a tutte le scuole un imprinting duramente religioso e duramente settario. Però certo l'Arabia Saudita sta investendo tantissimo su questo. Quando io parlo di superiorità, naturalmente non mi permetto di parlare di superiorità del cristianesimo sull'Islam, sono molto, molto laico, sono troppo laico per pensare questa cosa. Mi riferisco a una superiorità per certi versi morale, che sicuramente in quei paesi, non ho citato altri paesi del Medio Oriente, ma che in quei paesi tutto sommato c'è. Io credo che questo rappresenti una superiorità dovuta a una, come dire, una storia culturale e politica che è diversa e che quindi ci permette di essere tolleranti e di mostrare una pietà che non è, almeno nella gran parte della popolazione italiana ed europea, che non ha nulla a che vedere invece col settarismo e con l'esclusivismo, l'esclusività politica e religiosa della gran parte dei paesi del Medio Oriente. Questo credo, questa è la mia opinione. Poi certamente lei dice, ma la sua risposta è stata incompleta, cioè retorica e quindi incompleta. La risposta alla domanda della signora Anna Maria non mi sembrava affatto retorica, perché poi questo è un dato di fatto: i sauditi non spendono una lira per i profughi, appunto, che dicevo, della cosiddetta loro parte. E poi perché comunque quando c'è una risposta, non è che una risposta che per esempio riguarda l'Arabia Saudita, la Siria o vatta la pesca, non posso, proprio per le ragioni per cui l'ho interrotta, non posso dedicare a fare una lezione, cosa che non potrei fare, ma comunque a dedicare cioè 20 minuti a parlare di tutto quello che compete un paese così complesso e importante come l'Arabia Saudita. Grazie Andrea, pronto?
Buongiorno, Maurizio della provincia di Belluno.
Buongiorno.
Senta, lei ha buttato lì una domanda molto importante prima sul caso del giornale che ha sollevato quel caso di mala burocrazia a Udine.
Sì.
A presente, cioè, qual è il nostro ruolo di giornalisti? Forse non dovrebbe essere questo e così via. Siccome mi occupo di temi sempre di sensibilità, sulla giustizia, i diritti umani, è la frase che mi sono sempre sentito dire dai giornalisti: ma noi facciamo solo cronaca. E bene, allora riflettiamo un attimino su questo. Se cronaca deve essere, che sia corretta, completa e continua. Io in 30 anni ho notato che devo sempre più leggere i giornali stranieri per capire cosa succede in Italia. Mi capita sempre più spesso che se salto uno o due giorni non riesco più a ricostruire il filo delle vicende, perché date per scontate delle cose, parlate per acronimi. Ecco, poi lasciamo stare l'italiano, che si è molto imbarbarito, questo è inevitabile, sono un insegnante, non posso fare a meno di notarlo.
Ah, certo.
Però, e finisco, secondo me non è vero che voi fate solo cronaca. Pubblicare o no una notizia sui morti, come si chiamano, sui nostri connazionali militari italiani di Iranio impoverito, o metterla in 12ª pagina, non è la stessa cosa. Cioè, il modo in cui voi fate cronaca cambia completamente. Ne è un esempio le foto di questi giorni, no? Cioè, una foto messa in un certo posto cambia completamente la visione. Io direi che voi, adesso esagero, però è proprio la domanda che voglio fare da ignorante, secondo me voi addirittura contribuite insieme alla scuola e ad altre agenzie a formare un pensiero collettivo. Quindi non fate solo cronache, e quindi secondo me dovreste assumervi questo
certo.
Dovrebbe tremarvi la mano quando scrivete, ammesso che usate la penna ancora, capisce? Ecco, però volevo una sua opinione, perché io non sono giornalista, quindi. interessava.
No, ma non è affatto ignorante sulla materia. Mi scusi, mi ha detto che si chiama? Ah, non è andata via.
Maurizio,
sì, scusi, l'avevo scrignato, solo che ero troppo impegnato a, mentre scrivevo il suo nome, ero troppo impegnato ad ascoltarla e quindi non mi ricordavo più se avevo segnato il suo nome o quello dell'ascoltatore. Questi sono appunto i limiti della diretta. Infatti, quando scrivo sul giornale è molto più facile perché appunto poi posso ripassarlo, verificare i nomi, quello che ho detto, quello che ho scritto, e le date e le cifre. E, sì, ma certamente non ho mai pensato che noi facciamo solo cronaca, e né potremmo più farlo, dato che appunto il giornalismo è cambiato e quindi il quotidiano che vedete la mattina, se si limitasse a fare solo cronaca, venderebbe ancora meno, perché i titoli di cronaca che escono stamattina sono già superati dai titoli dei telegiornali e giornali radio di ieri sera e di questa mattina presto, dai siti che hanno una immediatezza che ovviamente noi non possiamo avere. Quindi è in corso, lo vediamo anche dalla lettura, comunque un adeguamento dei giornali, dove se guarda le prime pagine di quasi tutti i giornali sono molto piene di commenti, di analisi, perché sono queste il valore aggiunto che oramai i giornali di carta possono dare rispetto all'immediatezza della notizia, nella quale siamo stati completamente superati dai nuovi mezzi di comunicazione. Ma lei parla molto anche di etica dei giornalisti. Certo, l'etica è una cosa, cioè ci sono vigili urbani che hanno un'etica e non hanno un'etica, ci sono politici che ce l'hanno e non ce l'hanno, e quindi ci sono anche giornalisti totalmente privi di etica. Ho citato l'altro giorno appunto un giornalista che faceva la spia facendosi anche pagare dai nostri servizi segreti per spiare nelle redazioni dei giornali, e ci sono tanti giornalisti per bene, tanti giornalisti onesti. Il discorso che lei pone è molto, molto serio, molto grave. Lei dice i giornali stranieri, io non credo, io leggo molto New York Times, nella mia mazzetta della mattina ho tra i giornali stranieri ho il New York Times, il Financial Times, Economist è un magazine, non c'entra, sfoglio quasi regolarmente Guardian, Le Monde, Haaretz israeliano, e poi questi, diciamo, è la visione quotidiana. Poi ci sono tanti altri giornali che invece guardo. Non mi pare che sotto l'aspetto che lei dice, cioè se io non guardo per due giornali, non leggo per due giorni quel giornale, poi non capisco. Capisco perché seguo, ma se non seguissi non capirei, perché poi alla fine noi facciamo un prodotto molto ampio. Se io scrivo di Siria cerco naturalmente di farmi capire da tutti, ma non posso non tenere conto che c'è tanta gente alla quale della Siria non importa. E se dovessi fare il resumé, quando facevo il corrispondente, vivevo a Beirut, facevo il corrispondente a Mosca e scrivevo tutti i giorni, avessi dovuto scrivere esattamente il riepilogo delle puntate precedenti, i giornali più di... quando ti danno tanto ti davano una volta ti davano 200 righe per un reportage, adesso quando mi permettono di superare le 70 righe mi sembra di superare le colonne d'Ercole, mi viene da svenire, non riesco più, mi viene la sindrome da foglio bianco. E poi un'ultima annotazione che vorrei fare, Maurizio, rispetto a quello alle sue riflessioni. Lei ha sottolineato per esempio un tema, quello dell'uranio impoverito. Da giorni alcuni, e lo faremo conto di farlo prima di finire, altri ascoltatori insistono sui referendum, altri ancora su altre cose. Cioè, il problema è che ognuno di noi, ogni lettore, ma anche ognuno di noi giornalista, crede che vorrebbe che i giornali parlassero delle cose di cui ci interessiamo. Nei giorni scorsi ho parlato molto di quanto gli esteri, se non c'è emergenza, vengano ignorati dai giornali italiani. Però dobbiamo anche tenere conto che quello che interessa a noi non è detto che interessi a tutti quanti. La questione dei soldati vittime dell'uranio impoverito è importante, ma io ne ho letto molto, francamente. Se noi, forse a lei piacerebbe che una pagina di giornale ne parlasse quasi tutti i giorni, ma non è detto che tutti siano d'accordo con lei. Così su tanti altri temi sui quali lei non ha alcun interesse. E quello che noi dobbiamo fare noi ogni sera quando chiudiamo il giornale è quello di tenere conto del suo interesse, di quello che interessa a lei, di quello che interessa agli altri, di quello che potrebbe interessare a tutti gli altri. E sicuramente ricordo l'altro giorno che una signora diceva che non si parla mai di Turchia. A me sembra che di Turchia se ne sia parlato tantissimo in questi mesi, forse male, forse anche in maniera sgrammaticata, ha ragione, ma non si può dire che non se ne fosse parlato. Però la sua idea era questa, perché quello era un tema di suo grande interesse. E questo credo sia sostanzialmente il problema. Noi non possiamo fare un prodotto perfetto e sicuramente non facciamo un prodotto perfetto. Cerchiamo appunto di fare un prodotto che possa interessare il maggior numero di persone possibile. E non ce la facciamo sostanzialmente, non ce la facciamo mai. Grazie Maurizio. Pronto?
Signor Trambari, buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo di Modena.
Buongiorno Paolo.
Complimenti, lei è molto bravo.
Lei abita vicino a Corso Vittorio per caso?
A Modena, Corso Vittorio Emanuele?
Sì, dietro l'Accademia.
No, io abito in campagna.
Ah no, bene.
A Modena, lavoro.
Dove?
A Modena.
Dove vicino a Modena?
Vicino al terremoto a Solar.
Ecco, ho capito. No, perché Corso Vittorio è una via al quale ero affezionato. Sono affezionato. Mi dica, scusi Paolo se l'ho interrotto.
Sì, è molto bello, poi sarebbe meglio se fosse un po' più curato, ma comunque vabbè, questo riguarda in generale tutto.
Non parliamo di Roma.
Guardi, non la conosco, l'ho visitata, è molto bella, ma sì, Roma secondo me dovrebbe diventare un museo, non una città abitata. Ma,
beh, insomma, non esageriamo. Tirem in ans, Paolo, avanti.
Allora, stamattina ho sentito per radio una cosa che sapevo già e che doveva entrare in vigore, non credo che sia una normativa europea, per cui anche il correntista e il risparmiatore deve rispondere degli eventuali fallimenti della banca, eccetera, eccetera. Allora, considerato che in Italia non siamo campioni di onestà e di trasparenza, considerando che se io chiedo alla mia banca la sua salute, nessun macellaio dice che la carne è dura, no?
Certo.
Che strumenti ho io o il risparmiatore per essere al corrente della salute della banca presso la quale io appoggio il mio denaro? Se non sono stati messi in piedi, perché dire così senza dire, ne rispondi però senza quali strumenti ha il risparmiatore per poter scegliere che banca possa dargli affidamento, oppure stiamo seguendo il corso per cui nel mondo si sta tutto centralizzando, per cui tutte le normative vengono fatte nel settore alimentare, nel settore siderurgico, nel settore per diventare enormi aziende.
Però mi scusi Paolo, adesso cito la lettura della collega del Messaggero che ho fatto prima, ci sono però appunto delle indicazioni, delle qualcosa di più preciso, cioè non c'è il nulla normativo, ci sono appunto, si parla dai 100.000 dai libretti superiori ai 100.000 euro, ci sono delle cose specifiche sulle quali chi partecipa, il correntista, paga e altre quelle no. C'è una norma che in qualche modo, come dire, riduce la responsabilità del piccolo risparmiatore. Cioè io 100.000 euro già nella media nostra italiana non è un piccolo risparmiatore, anche se però legittimamente tanta gente è riuscita a mettere da parte 100 e più mila euro in maniera assolutamente pulita, senza mai evadere il fisco, ma semplicemente grazie al suo olio di gomito. Sì, è vero che le banche non hanno, in Italia il governo non ha mai dato molto, come è stato detto anche nel pezzo, molti soldi alle banche, ed è anche vero che le banche, come dire, nonostante abbiamo visto quello che è successo nel Monte dei Paschi di Siena, finiti tutti in galera, mi pare che il presidente o l'amministratore del Monte dei Paschi di Siena poi era anche presidente dell'Unione Bancaria ed è stato appunto anche lui accusato di fare porcherie. Cioè, certamente lei dice, se fate questa cosa qua, fate anche qualche cosa che ha a che vedere con la maggiore trasparenza delle banche, le banche che debbano essere più, debbano rispondere di più rispetto agli investimenti che fanno. Io non sono un esperto del settore, sono come lei un risparmiatore e anch'io chiedo, uso la sua riflessione per fare appello al governo, perché appunto stabilita questa regola aumenti anche i controlli sulle banche e pretenda anche una sempre maggiore trasparenza dal settore bancario, una trasparenza in modo che il settore bancario non diventerà mai come la moglie di Cesare, però almeno in qualche modo si avvicini e tenti di diventarne la cugina. Grazie Paolo, prossima chiamata. Pronto? Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Sono Aldo da Vicenza.
Buongiorno Aldo, io sono Ugo.
Buongiorno, senta, volevo affrontare una questione perché c'è una notevole presenza di eritrei tra gli immigrati che arrivano sulle nostre coste.
Sì, grazie.
E, insomma, parliamo di Libia, noi italiani dobbiamo avere un po' di memoria sul fatto che in Eritrea avevamo una grandissima relazione, c'è ancora chi parla italiano laggiù. Nella mia città ha chiuso una torrefazione che importava già negli anni 40 il caffè dall'Eritrea, e Asmara è la più bella città d'Africa, la più bella città italiana d'Africa, anche se dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale siamo stati abbastanza presenti, voglio dire, anche dopo aver perso la guerra. La situazione degli anni 60 è stata anche nel passato molto pesante per gli eritrei, dopo, fino al 91, quando è caduto l'occupazione del dittatore etiope Mengistu.
Certo.
Però dal 91, quando il Fronte di Liberazione ha preso il potere, c'è stato un ritorno di migliaia di eritrei nel paese che erano scappati.
Certo.
E fino al 99, quando c'è stato un secondo tentativo di invasione dell'Etiopia, lì c'è stato un periodo di grande sviluppo, di grande una primavera eritrea. E però noi dopo, lì, quando c'è stato l'intervento di secondo intervento di etiopici, secondo me il governo italiano non ha svolto un ruolo utile.
Sì,
noi che eravamo presenti.
Sì, sì, Aldo, la interrompo appunto perché il tempo stringe, ho capito. Io non credo che sia totalmente colpa dell'Etiopia, credo che il regime eritreo molto militarista, dopo la grande fase di gioia e di felicità della liberazione, della doverosa liberazione dell'Eritrea, si sia trasformato in un regime illiberale, militarista, che arruola tutti quanti, che spende il suo scarso PIL per comprare armi e aerei, e che è minaccioso verso l'Etiopia molto più di quanto l'Etiopia sia minacciosa verso l'Eritrea. Se no non si spiegherebbe perché questa fuga gigantesca di eritrei e non di etiopici dalla loro terra. Gli etiopici non scappano da casa loro, gli eritrei sì, i giovani scappano. E vorrà dire qualche cosa, proprio perché noi abbiamo una storia con l'Eritrea, abbiamo anche delle responsabilità, ma l'Eritrea è stato anche un paese che noi abbiamo anche aiutato molto. Mi chiedo perché il governo italiano non faccia delle pressioni forti su questo governo eritreo, mettendolo con la schiena al muro, imponendo loro un cambiamento di stile, visto che appunto i giovani, la parte migliore del loro paese sta scappando. Ma il tempo è finito e vi ricordo che dopo il GR3, oggi non ho sbagliato, va in onda Pagina 3, rassegna dalle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, la cui redazione sta ascoltando le vostre telefonate per scegliere il tema del giorno. Grazie e a domani.
Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.